Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi sempre per essere in nostra compagnia. Anche oggi iniziamo la nostra giornata insieme. Molti di voi saranno già usciti, alcuni staranno preparandosi per farlo, una doccia, la colazione, poi fuori con i nostri impegni, i nostri affanni, i nostri sogni. Ma oggi io vorrei fermarmi con voi a parlare un attimo di chi quei sogni sembra averli persi. E torniamo a parlare di adolescenti, dei nostri ragazzi e di depressione. Questo è un tema difficile, ma è necessario, resta purtroppo di grande attualità, lo confermano i dati che ci raccontano che un giovane su 7 manifesta sintomi compatibili con un disagio psicologico e in molti casi si tratta di depressione, una parola che ci fa paura e che forse non sappiamo riconoscere nelle sue sfumature. Ne parliamo oggi con il dottor Roberto Cafiso, psicoterapeuta, componente del tavolo tecnico della salute mentale presso il Ministero della Salute, che è in linea con noi. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia.
Buongiorno a lei, buongiorno a lei.
Dottor Cafiso, quando pensiamo alla depressione, immaginiamo qualcuno triste, chiuso in sé. Ma non sempre nei ragazzi si presenta in questo modo. Può avere forme diverse, magari più difficili da riconoscere, anche per chi vive accanto al ragazzo, penso ai genitori, ai nonni, agli adulti di riferimento.
Sì. Diciamo che la depressione clinica ha dei segnali molto chiari che vanno dalla demotivazione generalizzata al dimagrimento, difficoltoso risveglio, all'eccessivo silenzio, diciamo una perdita di interessi per le cose che un tempo erano per questo giovane gratificanti. Però ci sono in realtà delle forme depressive subcliniche, un po' sotto traccia, no? Con sintomi sfumati e che non sono costanti, quindi non soddisfano, per così dire, i criteri della diagnosi, ma sono allarmanti perché spesso vengono scambiati per difficoltà dell'età. Questa è purtroppo un'etichetta che va bene per tutto, ma in realtà non ci dice nulla. Il cambiamento d'umore, quando ha un impatto evidente con la qualità della vita di un ragazzo, è una condizione che va affrontata anche in assenza di una diagnosi, su questo non c'è dubbio.
Ma come riconoscere quel momento di tristezza che ci sta, da qualcosa che deve suggerire ai genitori, parliamo di genitori ma vogliamo parlare di adulti di riferimento, di cercare di superare, no, quella barriera che spesso i ragazzi mettono e di cercare il modo per farsi raccontare, capire di più, chiedere magari l'aiuto ad uno specialista.
Sì, allora diciamo che la dimensione temporale, quando si allunga gradualmente in questa forma di disagio, quindi quando c'è un ripiegamento in se stesso, magari con un rifugio nella dimensione virtuale, che oggi è un classico, e quindi il giovane diventa scontroso, indifferente, occorre cercare a tutti, in tutti i modi, di instaurare un dialogo non vuol dire che io parlerò e avrò successo, vuol dire che io costantemente tenterò degli agganci per poter instaurare un rapporto con il ragazzo, perché questo ha due significati. Da un lato io provo a capire o a entrare un po' nel mondo e nello spazio dove questi ragazzi non si sentono a loro agio, il mondo. Dall'altro do la sensazione a mio figlio o a chi per lui che io sono interessato alla sua condizione, ma non oggi, magari mi dà una brutta risposta e io dopodiché non ci sono più perché mi risento pure io insisto, sono costante e sono lì. Ecco, questo è importante perché spesso noi adulti vogliamo i risultati immediati, guarda caso come giovani, e questo è un errore da non commettere.
A volte però i ragazzi mettono un muro, negano ogni difficoltà.
Guardi, spesso chi sta male intanto non lo sa, cioè non coglie che questo è un malessere, crede che sia una dimensione e non cerca un aiuto, e chi sta male non accetta neanche una fune di salvamento, ovviamente, però si banalizza a volte la situazione nella quale è finita un figlio, perché la stessa famiglia tende tante volte a non come dire, dare la giusta dimensione ai segnali che dà il figlio. Come le dicevo prima, crisi adolescenziale, quindi la cosa viene chiusa anche consultando superficialmente qualcuno, il medico curante piuttosto che uno psicologo, crescendo passerà. Questo tipo di impostazione a volte è pericolosa, perché diciamo, è vero che ci sono questi muri, ma i giovani stessi hanno voglia che qualcuno scavalchi il muro e vada da loro. Quindi insisto, bisogna essere estremamente determinati, nel, anche a tratti a costo di essere invadenti, no? A tratti a costo di essere invadenti, pur di non dire va bene, viviti la tua dimensione, io ti rispetto e mi sto qua per i fatti miei. Questo credo che sia l'errore da non commettere.
Quindi non bisogna mollare, bisogna comunque cercare in tutti i modi di agganciarlo.
C'è da dire questo, non con l'insistenza delle persone ossessive o ansiose che devono risolvere a tutti i costi il tema, con la pazienza, perché a volte il giovane, come lei ha detto, arriva a casa, si entra nella sua stanza, non preferisce parola e si sta lì. Bene, i genitori o chi per loro sono dentro quella casa, chi in cucina, chi nel salotto, ma sono lì, sono a guardia. Ed è una questione di tempo perché il ragazzo possa capire che quelle persone sono interessate a lui, sono lì, magari non lo sollecitano ad ogni piè sospinto, però gli dimostrano che sono presenti. Guardi che la presenza diventa fondamentale in una dimensione che esistenziale, dove ovviamente ognuno di noi ha tante cose da fare, che purtroppo a volte un po' fugge, scappa, ovvero è impegnato. E il giovane, questo è una messa alla prova che il giovane fa del tutto, ecco.
Ma dottor Cafiso, quando è il momento per chiudere un aiuto esterno, l'aiuto a uno specialista e quindi a uno psicoterapeuta o a uno psichiatra? E cosa fare se dall'altra parte di quel muro nostro figlio non ne vuole sapere, ma noi, pur standogli vicino, pur aspettandogli, pur dicendogli con la presenza che teniamo a lui, vediamo che la situazione è bloccata. Lui sta male, noi stiamo male, non ci incontriamo e intanto passano i giorni, passano i mesi e abbiamo paura che la situazione si radichi e si aggravi.
Questo capita spesso nella pratica professionale. Io suggerisco ai genitori, che intanto non sono, diciamo, neutri, a loro volta sono presi dall'ansia o sono scoraggiati o sono particolarmente stressogeni che per il figlio, se il figlio si rifiuta, vadano loro dallo specialista, si facciano suggerire modalità, mezzi, strumenti, mettendo anche sul tappeto le difficoltà relazionali che hanno, come poter entrare meglio nel rapporto col figlio. Spesso succede che dopo che il figlio vede 2-3 incontri dei genitori, accetti di a sua volta recarsi dallo specialista. Quindi lo specialista diventa come dire, una soluzione importante, ma non deve essere enfatizzata troppo, di modo che il ragazzo non colga che è una delega. I genitori piuttosto si mettono in discussione dicendo: forse abbiamo bisogno noi di un aiuto, andiamo noi, se è il caso te lo diciamo, se lui ti vuole vedere. Le devo dire che questo funziona.
Dottor Cafiso, c'è un messaggio che si sente di dare oggi ai genitori che hanno il timore che qualcosa non vada ma non sanno bene da dove cominciare?
Guardi, devo dirle una cosa banale, perché purtroppo è banale, è un po' forse enfatica. Tutti gli esseri umani, noi che parliamo, chiunque, ha bisogno di sentirsi amato da qualcuno. Allora, le persone che si sentono amate rifuggono le occasioni di relazione. Quando un figlio avverte l'interesse reale dei genitori, perché, ripeto, sono interessati a lui tanto davvero, e poi con un afflato, una sorta di messaggio che oltre al contenuto, stai male, ti vedo così, cura la forma, partire sempre dal bisogno. Ho bisogno, io adulto, padre, ho bisogno che tu stia bene, che tu stia meglio, perché ti vedo in difficoltà. Quindi non puntare il dito sei malato, usi sostanze, stai ore sul tablet o cose del genere. Io ho bisogno che tu mi aiuti a darti più vicinanza, a dirmi quello che posso fare per te, perché ti vedo non felice. Tutto qua, partendo da noi.
Dottor Cafiso, grazie, torneremo a parlarne, intanto le auguro una buona giornata, grazie per i suoi consigli.
Altrettanto a lei e ai suoi ascoltatori.
Bene, per oggi è tutto, ringrazio Laura Vanossi in assistenza in redazione, ringrazio voi come sempre e voglio salutarvi con un appuntamento a cui teniamo tutti in modo particolare, domenica 29 giugno a partire dalle 10. Alla Società Umanitaria di Milano, il gruppo Sole 24 Ore, il gruppo San Donato hanno organizzato e quindi vi invitano ad una giornata gratuita dedicata alla salute, alla prevenzione e all'ascolto. Tre linee a disposizione per raggiungere la destinazione. L'evento infatti si chiama proprio Destinazione Salute. Una linea rossa per il cuore, una linea blu per la mente, quindi parleremo anche di sonno, una linea verde per l'attività fisica e tutto quello che riguarda il movimento che nutre la nostra salute, unite come se fosse un binario dall'alimentazione che, come diciamo sempre, nutre corpo, mente e cuore. Buona giornata a voi, noi ci sentiamo a mezzogiorno e poi domani ci vediamo e continuiamo così, vicini vicini, buona giornata.